redigio.it e la storia continua. La lunga strada della libertà è un racconto della storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione 1860-1945. Puntata 2, capitolo decimo. Nella serata del 26 ottobre, il prefetto di Pisa comunicò al Ministero degli Interni che i fascisti avevano cominciato ad adunarsi per marciare sulla capitale, aggiungendo che alcune linee telefoniche erano state tagliate. Ma nel quartiere generale del movimento, a Perugia, i più diretti collaboratori di Mussolini si consultavano febbrilmente, mentre il loro capo era assente. Forse aveva ancora qualche dubbio che all'ultimo momento sorgesse qualche intralcio, magari che il re potesse ricordarsi di essere il supremo garante della libertà di tutti gli italiani. Il 27 ottobre il caos a Roma era massimo. Il capo del governo, Facta, si era dimesso per l'imbarazzo di non saper cosa fare. Con il passare delle ore la situazione diventava sempre più drammatica, perché da ogni parte d'Italia giungevano notizie di preparativi di squadre fasciste. Il sovrano che cosa fece? Volendolo, avrebbe potuto dare ordine all'esercito di fermare i fascisti. I capi dell'esercito avevano riaffermato la loro fedeltà alla legge e alla democrazia, ma egli non lo volle e preferì che un movimento politico di minoranza rovesciasse un governo che pur rappresentava la volontà degli italiani e dei partiti che la rappresentavano. Quando proposero a Vittorio Emanuele di predisporre misure in difesa di Roma, il sovrano rifiutò. Così le prime colonne fasciste raggiunsero la capitale senza che l'esercito sparasse un suo colpo di fucile. Più tardi Mussolini arrivava a Roma, non aggrappato a un camion con il pugnale tra i denti e la baionetta sguainata, ma molto più comodamente a bordo di una vettura di vagone letto. Ormai dunque gli ultimi indugi erano rotti e la situazione stava precipitando. E allora che cosa successe? Successe che il re nominò Mussolini capo del governo e lo incaricò di prendere in pugno il timone della vita politica in Italia. Pensa, quest'uomo di 39 anni, con una sparuta minoranza alla Camera, che diventava, dopo il sovrano, l'uomo più importante d'Italia. Beh, una vera proprio sopraffazione. Comunque Mussolini non si fece pregare, e poiché aveva un certo senso politico, comprese che, insediato nella sua carica, doveva comportarsi con una certa moderazione, almeno in apparenza. Perciò, almeno nei primi tempi, cercò di guadagnarsi la fiducia della gente, soprattutto del re, lasciando capire che non avrebbe violato le leggi e non si sarebbe servito della violenza. Beh, naturalmente fu tutto una finzione. Quando si rese conto che gli avversari erano deboli e divisi e che il re lo lasciava fare, diventò sempre più audace e si macchiò di un delitto atroce, di un omicidio, che non può essere assolutamente giustificato da nessun punto di vista. Ma cosa fece? Ve lo dirò subito. Fra i deputati socialisti, uno dei più bravi, dei più seri e coraggiosi, era Giacomo Matteotti. Era un galantuomo, uno intelligente e coraggioso. E a differenza di tanti altri, quest'uomo politico aveva capito benissimo che cosa voleva Mussolini e dove intendeva arrivare, e invece di stare zitto, come facevano i pavidi e gli opportunisti, denunziò pubblicamente in un discorso alla Camera quanto grave fosse la situazione e quali pericoli corresse l'Italia e quali rischi per il futuro. Matteotti non ebbe davvero peli sulla lingua. Parlò delle violenze delle squadre mussoliniane, mentre il capo del governo diceva solennemente di essere rispettoso delle leggi. Affermò con chiarezza, e aveva informazioni precise in merito, che Mussolini era pronto a raddoppiare le violenze se il suo movimento politico non avesse vinto le elezioni che di lì a poco si sarebbero tenute nel 1924. L'emozione del paese fu vivissima. Qualcuno credette a quelle parole. Altri dissero invece che il diavolo non era poi così brutto come lo dipingevano. E invece il diavolo era ancora peggiore. Di lì a poco, infatti, Matteotti scomparve. La polizia seppe che lo avevano rapito a pochi metri da casa sua, a Roma, mentre si avviava verso il centro della città. Quando, dopo qualche tempo, un carabiniere ne ritrovò il cadavere, l'opinione pubblica ebbe un sussulto di indignazione e molti, per qualche tempo, si ricredettero sul fascismo, che rischiò di fare un grosso capitombolo. Ma il re ancora una volta tenne duro e così il fascismo fu salvo. E cosa fece il re? Il re salvò le spalle a Mussolini. Un giorno, quando un gruppo di 40 uomini, erano ex combattenti, andò a trovare il sovrano nella sua tenuta di campagna di San Rossore e gli disse: «Maestà, ci sembra che Mussolini esageri, intervenga lei». Sai che cosa si sentirono rispondere? Che una delle figlie del sovrano, quel giorno, era stata a caccia e aveva ammazzato due quaglie. In pratica, Vittorio Emanuele III prendeva le parti di un assassino. Proprio lui, il capo dello Stato, l'uomo che avrebbe dovuto difendere in tutto il paese il rispetto dell'ordine e della legge. Ma pensa quali furono le conseguenze. Un paese smarrito che si aspettava giustizia e ordine dello Stato e che invece capiva perfettamente che chi stava in alto faceva quello che voleva, uccideva perfino la gente senza temere nulla. Lo stesso Mussolini l'anno dopo pronunciò un discorso in cui riconobbe le proprie responsabilità, ma senza pentirsene, senza manifestare il minimo dubbio su quello che aveva fatto. Disse lì il capo del governo: «Ebbene, dichiaro, al cospetto di questa assemblea, al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere». Beh, era una sfida. Una sfida aperta a chi pensava che in Italia vi fosse ancora un po' di libertà e di rispetto della legge. Da quel momento in poi, Mussolini ebbe l'aria di dire che non soltanto era il capo del governo, ma anche il padrone, il tiranno, il despota degli italiani. www.redigio.it e la storia continua.